Adesso diamo la parola a Luciano Benini del MIR.
Ma devo intanto esprimere una grossa preoccupazione, perché la mia versione della pace Minteris è in 73 punti. Non vorrei che fosse una versione non valida, mi sono preparato. Dunque, questa è una versione dell'aprile 63, quindi di pochi giorni dopo dell'uscita della, quindi dovrebbe essere abbastanza valida, diciamo. Ma dunque, io sono grato agli organizzatori soprattutto per un motivo, perché non succede spesso che ad aprire un convegno di questo genere siano chiamati persone che sono soprattutto impegnate, direi, nel quotidiano, nei loro movimenti, nelle loro associazioni, sul tema della pace. Quindi non solo che, come abbondantemente ci sarà domani e dopodomani, persone che con la loro riflessione teologica, culturale, politica porteranno ulteriori contributi, ma anche con chi quotidianamente cerca di aggiungere qualcosa alla pace. Ecco, il MIR e il movimento non violento, i due movimenti che rappresento, sono i due movimenti non violenti storici italiani, il primo nato più sul versante cristiano, il secondo più laico, se vogliamo, il suo fondatore Aldo Capitini, credo sia noto a tutti. Il MIR, il movimento di Martin Luther King, Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, ecco, il movimento non violento, un movimento tipicamente italiano. Questi due movimenti hanno centrato la loro riflessione, il loro agire sulla pace, sulla scelta della non violenza, come scelta, come diciamo un po' con uno slogan, personale politica, quindi che abbraccia i due aspetti. Ecco, vorrei iniziare questo intervento, entrando poi subito nel vivo della questione, con una citazione di Enzo Bianchi, che in un libro molto bello, che è La pace, dono e profezia, così scrive su che cos'è la pace per il cristiano. Dice Enzo Bianchi: Gesù Cristo è la nostra pace, se con la sua croce e la sua risurrezione dai morti Dio ha riconciliato con sé il mondo intero che gli era nemico, allora il tema della pace è di ordine cristologico e rivelativo, prima di essere etico e morale. Noi siamo convinti che oggi più che mai la Chiesa gioca la sua fedeltà al Signore e misura la capacità di testimoniare l'Evangelo e di rispondere ai drammi della storia nella compagnia degli uomini proprio sulla dottrina e sulla prassi della pace. Questo significa però che la pace è dono di Dio e compito profetico dei cristiani nello stesso tempo. Gli atteggiamenti improntati a realismo politico rischiano spesso di risolversi in considerazioni scettiche nei confronti di una reale possibilità della pace. Il messaggio forte e netto della parola di Dio viene così oscurato e sbiadito, per lasciar posto a discorsi di sapienza mondana, misconoscendo la parola stolta e il discorso folle della croce, che è l'unico criterio di giudizio su ogni atto e ogni parola della Chiesa e del cristiano. L'annuncio della pace è dunque annuncio del Vangelo. Chi annuncia il regno annuncia la pace. Chi si pone sotto la signoria di Dio si mostra anche servo e artefice di pace. Chi accoglie il regno di salvezza accoglie la pace. Ecco, mi è sembrato utile questa lunga citazione di Enzo Bianchi, perché se è vero, e ne sono convinto, e lo vedremo anche fra un attimo, che anche per Papa Giovanni la pace è non confessionale, è un qualche cosa a cui tutti possono dare un contributo, però certamente per il cristiano è qualcosa che va al cuore della propria fede. Ecco, il fatto di sottolineare che il tema della pace non è di ordine etico, morale, ma di ordine cristologico, significa che sulla pace noi giochiamo la fedeltà al Vangelo. Quindi non stiamo discutendo di una delle tante questioni morali più o meno importanti, ma siamo al cuore della nostra fede, per chi si rifà appunto alla fede cristiana. Che cosa mi ha colpito in particolare rileggendo per l'ennesima volta questa enciclica? Beh, anzitutto, pensavo l'avrebbero ricordato altri, forse mi è sfuggito, a me colpisce molto il fatto che è la prima enciclica che, nella sua incipit, oltre che rivolgersi ai primati, arcivescovi, vescovi, eccetera, dice nonché a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, questo mi sembra un po' sottolineare quello che dicevo prima, è il Papa anzitutto che riconosce che il tema della pace non è un tema che si può rinchiudere all'interno dell'ambito cristiano, ma è un tema a cui tutti gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a dare il contributo, e per questo il Papa si rivolge a tutti. E questo rivolgersi a tutti lo sottolinea in particolare qualche giorno dopo, scrivendo così il Papa: abbiamo voluto indirizzare le encicliche a tutti gli uomini, perché la pace è un bene che interessa a tutti, senza distinzioni. E proprio a questo fine abbiamo dato alla Pacem in Terris la data del Giovedì Santo, il giorno in cui il Redentore, sul punto di concludere la sua vita pubblica, confidò in testamento ai suoi discepoli quelle parole soavissime: vi lascio la pace, vi do la mia pace. In quel giorno il Redentore fece brillare sul mondo la grande luce che gli apostoli del Vangelo hanno poi diffuso su tutta la terra. Siate sempre degli itineranti della pace. Ecco, in questo modo Papa Giovanni dà appunto il senso di questa enciclica. Ma il giorno dopo della sua elezione, Papa Giovanni, in un radiomessaggio diretto ai governanti della terra, si era così rivolto: volgete lo sguardo ai popoli che vi sono affidati e ascoltate la loro voce. Mi sembra un po' quello che diceva la Valle all'inizio, cioè che il Papa, prima ancora che si stupisce che la volontà dei popoli è una volontà di pace. Prosegue il Papa in questo radiomessaggio: che cosa vi chiedono i vostri popoli? Cosa vi supplicano? Non chiedono quei mostruosi ordigni bellici scoperti nel nostro tempo, che possono causare stragi fratricide universali e universale eccidio, ma la pace, quella pace in virtù della quale l'umana famiglia può liberamente vivere, fiorire, prosperare. Ecco, questa dunque la prospettiva in cui Papa Giovanni scrive la sua enciclica. Qual è un elemento che a me sembra vada sottolineato con forza? Ecco, è quello, forse il passaggio più famoso, quello che è stato citato anche prima, e che in questa versione, che appunto è probabilmente una delle primissime, se non la prima, così viene tradotto dal latino, no? Ovviamente era stata scritta in latino, per cui riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Persino nella... ho trovato altre traduzioni che traducono in maniera un po' più forte. Ecco, mi sembra questa una traduzione francamente un po'... come dire, quasi che i traduttori si siano essi stessi sorpresi delle parole del Papa, le abbiano volute un po' smorzare, no? Questa aggiunta del quasi impossibile. Ecco, invece ecco, il dirlo in latino, quindi è fuori dalla ragione, non ha alcuna ragionevolezza, aveva un senso molto forte. Ecco, a me pare che questa frase, ma tutto il contesto dell'enciclica, di fatto chiuda 16 secoli di teologia. Quella teologia che era nata e si era sviluppata dopo Costantino e Teodosio, che aveva sistematizzato Agostino, che aveva completato San Tommaso, e che di fatto è stata la teologia dei cristiani per 16 secoli. Lungi da me pensare che l'enciclica Pacem in Terris abbia chiuso questi 16 secoli, ma a mio avviso li ha avviati a conclusione. Mi sembra che siamo in un passaggio di grande travaglio, perché condivido quello che diceva la Valle sul fatto che questo Papa ha dato straordinari esempi, parole, concretezza anche politica nel senso più alto del termine alla pace e all'impegno della pace. Ma mi capita spesso di andare a parlare in gruppi parrocchiali su questi temi, vi potrei citare, non lo faccio perché non c'è tempo, ma diversi passaggi anche di questo pontificato, anche del Catechismo della Chiesa Universale, in cui francamente invece mi sembra di leggere molto chiaramente un ritorno alla pesantezza della teologia della guerra giusta, e quindi c'è questo travaglio, questa difficoltà che mi sembra di vedere molto chiara oggi in questa Chiesa, che stranamente nel Papa ha le punte più avanzate, ma che poi, dobbiamo dircelo, credo, nei vescovi, nel clero, ecco, e anche in buona parte del popolo di Dio, fatica ancora ad assumere il tema della pace con quella forza di quelle parole di Enzo Bianchi che leggevo all'inizio e di quella forza che Papa Giovanni aveva messo nella Pacem in Terris, quindi come una pace a cui potremmo dire, come diciamo oggi, senza se e senza ma. Ecco, mi sembra che siamo ancora in travaglio, però la Pacem in Terris ha chiuso, diciamo, ha girato una pagina. Ecco, ora dobbiamo noi, è compito nostro in qualche modo e di queste generazioni future, portare a compimento questa straordinaria trasformazione, questo cambiamento che ha portato Papa Giovanni, di cui vorrei aggiungere un elemento che, perché è vero, sono stati citati più volte questi quattro pilastri, ma ce n'è quasi un quinto che il Papa stesso, ricevendo 20 giorni prima della morte il premio Balzan per la pace, il 10 maggio 63, così dice: «La pace è una casa, la casa di tutti, essa è l'arco che unisce la terra al cielo, ma per elevarsi così in alto essa ha bisogno di posarsi su quattro solidi pilastri. Infine, per tutti, l'ora della misericordia. Nell'ora della vendetta, della rivincita, delle rivalità sanguinose, non più l'ora di un nuovo ricorso alla forza che l'umanità rifiuta, che la coscienza cristiana respinge con orrore. Obbedienza e pace, pace e Vangelo, Vangelo dell'obbedienza a Dio, del perdono e della misericordia. Ecco il programma che l'umile servo dei servi di Dio propone oggi a tutti gli uomini di buona volontà». Ecco, c'è quasi un quinto pilastro che introduce Papa Giovanni, quello della misericordia e del perdono, e che lo stesso Papa Giovanni Paolo II ha inserito come tema proprio di una delle ultimissime giornate della pace mondiale, la pace come perdono. Ecco, attraverso, è un passaggio necessario e obbligato, quello della capacità di perdono. Penso appunto al conflitto israeliano-palestinese, senza questa capacità difficilmente se ne potrà venire fuori. Avviandomi rapidamente alla conclusione, vorrei solo dare ancora due elementi su come ci era stato un po' chiesto, ecco, in questo ultimo intenso anno, che cosa è successo della ricerca della pace, quale giudizio darne. Ma da una parte un giudizio sicuramente molto positivo, perché si è risvegliato in tanti il desiderio di fare qualcosa, di esserci, di scendere in piazza, di manifestare con la propria presenza la volontà di pace. E questo lo trovo molto positivo, in particolare, come dice Massimo Toschi, dice: è nato un grande movimento per la pace, dai contorni assolutamente nuovi, capace di scegliere la non violenza come metodo per testimoniare le proprie convinzioni. Esso ha rifiutato la guerra senza se e senza ma, non solamente sulla base di tesi ideologiche e di convinzioni religiose, ma partendo da una nuova coscienza storica di quello che oggi è la guerra moderna, per la quale non può più essere usata la vecchia teoria della guerra giusta. Le chiese hanno sostenuto e alimentato con la loro predicazione questo movimento della pace, anche se è stata evidente la fatica a liberarsi dalla circoncisione della guerra giusta. Quasi che il Vangelo della pace nella sua semplicità non sia in grado di bastare. Ecco, questo mi è sembrato un elemento importante. Mentre in passato le manifestazioni per la pace trovavano una tiepidezza nel mondo cristiano e quasi anzi venivano guardati con sospetto i cristiani che vi partecipavano, la presenza dei cristiani nelle ultime manifestazioni è stata molto consistente e anche molto significativa. E questo è sicuramente un elemento positivo. Un elemento di perplessità o perlomeno di difficoltà che vedo è la difficoltà di questo movimento della pace di elaborare in positivo delle scelte strategiche alternative. Però su questo credo vada detto una cosa, perché giustamente la Valle ci portava a ragionare sulla pace in terris e quindi sulla pace anche da un punto di vista più politico. Ecco, allora io credo che la questione della pace e della guerra oggi si ponga all'interno del sistema politico-economico che scegliamo. Quello che oggi è dominante nel mondo è un sistema politico-economico che non ha la guerra come un episodio marginale che quando capita, ma di cui si potrebbe fare a meno. Ecco, a me sembra che il sistema politico-economico che oggi domina il mondo, quello che costringe i quattro quinti dell'umanità ad avere condizioni non degne di questo nome, è esso stesso generatore di guerra, ha la guerra come necessaria conseguenza della propria scelta politica-economica. Ecco, allora da questo punto di vista non mi sorprende che chi si rifà a questo tipo di modello politico-economico, penso adesso alla situazione italiana, sia assolutamente omogeneo a questa logica e quindi sostenga questa logica della guerra infinita e della guerra dei più forti sui più deboli. Quello che mi sorprende e mi amareggia è il fatto che chi si oppone a questa logica sia assolutamente incapace di proporre una reale alternativa. Questo è il vero problema di oggi, il dramma di oggi, perché che ci sia chi con la prepotenza e con la forza voglia dominare sugli altri, questo ci stupisce poco. Ci stupisce che chi si oppone a parole a questa logica e a questo sistema sia totalmente incapace di elaborare un'alternativa credibile, un programma di uscita dal sistema di guerra, a cominciare dalla riduzione delle spese militari, dalla soluzione dei conflitti con sistemi diversi che non sia l'esercito, da un sistema economico che nel costruire giustizia riduca ed elimini le condizioni della guerra. Questo mi sembra il vero problema, il vero dramma di oggi. E allora, concludendo, cosa dire ai giovani? Ecco, se posso dire una parola direi questo. Ho dei figli giovani, parlo spesso nelle scuole, vedo nei giovani un grande desiderio di fare qualcosa dall'altra, ma tanto non riusciamo a contare nulla, non riusciamo ad incidere. Ecco, io credo sia necessario anche un'educazione che aiuti i giovani a capire che le cose bisogna fare perché sono giuste, indipendentemente se vediamo l'efficacia domattina. Certo, noi tutti vorremmo, nell'arco della nostra vita, vedere i frutti di quello per cui ci impegniamo. Ecco, io su questo lascerei, diciamo, se la pace davvero è dono di Dio affidato agli uomini, facciamo che sia Dio poi a portare questi frutti di pace. Noi impegniamoci oggi in ciò che è giusto, e sicuramente l'impegno per la pace è una cosa giusta.
Sì. Questa volta il ringraziamento è per tre cose. La prima è quest'ultima riflessione, che è verissima, e cioè che l'alternativa in effetti è un'alternativa di sistema. Se la guerra fa sistema con l'ordinamento vigente, allora l'alternativa alla guerra è un'alternativa di sistema. Questo apre una grandissima questione, naturalmente, ma ci fa capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo della pace militaris. La seconda cosa è che ci ha regalato questo quinto pilastro della pace, e cioè la misericordia e il perdono, oltre alla verità, la giustizia, la libertà e l'amore. Il quinto pilastro, la misericordia e il perdono, il quale ci rinvia all'uso che dobbiamo fare della storia, perché la misericordia come perdono riguarda naturalmente soprattutto quello che è accaduto, il passato. E allora, dentro la nostra costruzione della pace, dentro la nostra cassetta degli attrezzi per fare la pace, dobbiamo mettere anche la memoria storica. La storia fa parte della costruzione del futuro, e la storia, cioè il passato, può essere salvato. Non è vero che quello che è stato, insomma, certo i morti non si possono fare risorgere, però c'è un passato di ingiustizie, di violenze, di guerre, di genocidi, di stermini, che può essere salvato, può essere riscattato, proprio nella misura in cui lo si rivive criticamente, lo si critica, ci si pente e si perdona. E l'ultima cosa vorrei dire, questo straordinario ossimoro che ci ha regalato, ma che è verissimo, cioè la pace è cristologica, ma non è cristiana. Mi sembra che sia una cosa straordinaria, che d'altra parte ci rinvia proprio ad una riflessione cristologica, perché anche Cristo non era cristiano. Ecco, quindi che cosa vuol dire veramente che la pace la troviamo nel Cristo, proprio la cristologia della pace, che però non vuol dire la pace cristiana.